Il terzo anello. Ad alta voce. Piero Baldini legge Il rosso e il nero di Stendhal. Traduzione di Maurizio Cucchi.
Julien aveva tenuto segreta la sua partenza. Eppure Mathilde sapeva meglio di lui che avrebbe lasciato Parigi il giorno dopo. E per molto tempo. Con la scusa di un tremendo mal di testa che l'aria soffocante del salotto rendeva insopportabile, andò a passeggiare in giardino, dove continuò a bersagliare con le sue battute taglienti Norbert, il marchese de Croisenois, Caylus, Luce e alcuni altri giovani che avevano pranzato in casa della Molle, tanto che li costrinse ad andarsene. Guardava Julien in modo molto strano. Erano rimasti soli. La conversazione languiva in modo evidente. «No, Julien non prova niente per me», si diceva Mathilde davvero infelice. Mentre la stava salutando, gli strinse il braccio con forza. «Questa sera riceverete una mia lettera», gli disse con una voce così alterata da risultare irriconoscibile. Julien ne fu commosso. «Mio padre», continuò Mathilde, «ha una giusta considerazione per i servigi che gli rendete. Bisogna che non partiate domani. Trovate un pretesto». E si allontanò di corsa. La sua figura era incantevole. Era impossibile avere un piede più delizioso. Correva con una grazia tale che Julien ne fu rapito. Un'ora dopo, un domestico consegnò una lettera a Julien. Era un'esplicita dichiarazione d'amore. «Non c'è una particolare affettazione nello stile», si disse Julien, che cercava, facendo delle osservazioni letterarie, di frenare la gioia che gli faceva contrarre le gote e lo spingeva a ridere suo malgrado. «Dunque io», esclamò ad un tratto, non potendo trattenere la forza della sua passione, «io, povero contadino, ricevo una dichiarazione d'amore da una gran dama». «Quanto a me non c'è male», aggiunse cercando di reprimere più che poteva la sua gioia. «Ho saputo conservare la dignità del mio carattere. Non ho detto che l'amavo. La vostra partenza mi costringe a parlare. Non vedervi più sarebbe superiore alle mie forze». Julien visse momenti deliziosi. Vagava a caso nel giardino, pazzo di gioia. Più tardi salì nel suo studio e si fece annunciare al marchese, che per fortuna non era uscito. Lo convinse facilmente, mostrandogli delle carte bollate giunte dalla Normandia, che le cause normanne di cui doveva occuparsi lo obbligavano a rimandare la partenza per la lingua d'oca. «Sono molto lieto che non partiate», gli disse il marchese quando ebbero finito di parlare d'affari. «Mi fa piacere vedervi». Julien uscì. Quest'ultima frase lo aveva messo a disagio. «E io sto per sedurre sua figlia, per rendere forse impossibile il matrimonio con il marchese de Croisenois, il sogno che accarezza. Se lui non diventa duca, almeno sua figlia avrà diritto a uno sgabello a corte». Julien ebbe allora l'idea di partire per la lingua d'oca, nonostante la lettera di Mathilde, nonostante le spiegazioni che aveva dato al marchese. Ma questo lampo di virtù svanì ben presto. «Come sono buono», si disse, «io, plebeo, aver pietà di una famiglia di questo rango. Io che il duca de Chaulnes chiama domestico, io gettato sul gradino sociale più basso da una provvidenza maligna che mi ha dato un cuore nobile e neppure 1000 franchi di rendita, il che significa neppure il pane, proprio così, neppure il pane, io dovrei rifiutare un piacere che mi viene offerto, una limpida fonte che viene a placare la mia sete nell'arido deserto di una mediocrità che sto attraversando così penosamente. Beh, non sarò tanto sciocco, ognuno per sé, in questo deserto di egoismo che si chiama la vita». Julien non riusciva a controllare la sua gioia. Dovette scendere in giardino perché la sua stanza, dove si era chiuso a chiave, gli sembrava troppo stretta e gli toglieva il respiro. «Io, povero contadino del Jura», continuava a ripetersi, «io condannato a portare sempre questo triste abito nero. Ahimè, 20 anni fa avrei indossato anch'io l'uniforme come loro. Un uomo come me, allora, o veniva ucciso, o diventava generale a 36 anni. Ebbene», si disse con un sorriso mefistofelico, «io sono più intelligente di loro. So scegliere l'uniforme del mio secolo». E sentì aumentare in sé l'ambizione e l'attaccamento per l'abito ecclesiastico. «Quanti cardinali, di origini più umili delle mie, hanno governato». Poco a poco l'agitazione di Julien si attenuò, riaffiorò la prudenza. come il suo maestro Tartufo, di cui sapeva la parte a memoria, si disse: «Posso credere queste parole un onesto artificio, ma non mi fiderò di sì dolci promesse. Se qualche suo favore per il quale respiro non vi darà certezza di ciò che mi si dice». Anche Tartufo fu rovinato da una donna, e non valeva meno di un altro. La mia risposta potrebbe essere mostrata a qualcuno. «Ma a questo troveremo rimedio», aggiunse, pronunciando queste parole lentamente con l'accento di una ferocia controllata. «Inizieremo con le frasi più ardenti della sublime Matilde. Già, ma quattro servi di Croisenois si gettano su di me e mi strappano l'originale. No, perché io sono armato e ho l'abitudine, come è noto, di sparare sui lacchè. Ebbene, uno di loro ha del coraggio e si precipita su di me. Gli hanno promesso 100 napoleoni. Io lo uccido o lo ferisco, è quello che vogliono. Mi gettano in prigione, nel pieno rispetto delle leggi. Compaio in tribunale e vengo spedito a dormire confuso fra 400 straccioni. E dovrei avere un po' di pietà per certa gente», esclamò alzandosi d'impeto. «Ne hanno forse loro per quelli del terzo stato quando li hanno in mano». Queste parole furono l'ultimo anelito della sua riconoscenza verso il marchese de la Mole, e dunque di uno scrupolo che l'aveva tormentato suo malgrado fino a quel momento. Bisogna ammetterlo, lo sguardo di Julien era atroce, la sua fisionomia orribile esprimeva il delitto allo stato puro. Era l'uomo infelice in guerra con la società intera. «Allarmi!» esclamò Julien, e scese a balzi i gradini della scalinata. Entrò nel chiosco dello scrivano all'angolo della via. Gli fece paura. «Copiate!» gli disse, dandogli la lettera della signorina de la Mole. Mentre lo scrivano lavorava, Julien scrisse a Fouquet. Lo pregava di custodirgli un plico prezioso. «Ma», pensò interrompendosi, «la censura segreta della posta aprirà la mia lettera e vi consegnerà quello che cercate, no, signori?» Andò allora a cercare un'enorme Bibbia da un libraio protestante, vi nascose molto abilmente la lettera nella rilegatura, fece confezionare il tutto e il suo pacco partì con la corriera, indirizzata a un operaio di Fouquet, di cui nessuno, a Parigi, conosceva il nome. Fatto questo, rientrò svelto e contento a Palazzo de la Mole. «A noi adesso!» esclamò, chiudendosi a chiave della sua stanza e gettando la sua giacca nera. «Ma come, signorina?» scrisse a Matilde. «È proprio la signorina de la Mole che per mano di Arsène, un servitore di suo padre, fa consegnare una lettera talmente lusinghiera a un povero carpentiere del Jura, senz'altro per burlarsi della sua semplicità», e trascrisse le frasi più esplicite della lettera che aveva ricevuto. La sua sarebbe stata degna della prudenza diplomatica del cavalier de Beauvoisis. Erano appena le 10. Julien, ebbro di felicità e del senso del suo potere, tanto nuovo per un povero diavolo, entrò all'Opéra Italien. Sentì cantare il suo amico Geronimo. La musica non l'aveva mai esaltato fino a quel punto. Era un dio. Non era senza un'intima lotta che Matilde gli aveva scritto. Comunque fosse iniziato, il suo interesse per Julien ben presto dominò sull'orgoglio che, da quando aveva coscienza di sé, regnava nel suo cuore. 2 mesi di dissidio interiore e di nuove sensazioni rinnovarono, per così dire, tutto il suo essere morale. Matilde credeva di vedere la felicità. Questa visione onnipotente sulle anime coraggiose e dotate al tempo stesso di un'intelligenza superiore le impose una lunga lotta contro la dignità e contro il sentimento comune del dovere. Un giorno entrò in camera di sua madre alle 7 del mattino e le chiese il permesso di rifugiarsi a Villequier. La marchesa non si degnò neppure di risponderle e le consigliò di tornare a letto. Fu questo il suo ultimo sforzo di normale saggezza e di deferenza verso le idee preconcette. «Ahimè», pensava Matilde, «solo alla corte di Enrico III c'erano uomini grandi per coraggio e per nascita. Ah, se Julien avesse combattuto a Jarnac o a Moncontour, non avrei più alcun dubbio. In quei tempi di vigore e di forza i francesi non erano dei fantocci. Il giorno della battaglia era forse quello che dava più certezze. La loro vita non era imprigionata come una mummia egiziana, in un involucro sempre uguale per tutti, sempre lo stesso. Sì, Ci voleva più coraggio a rincasare da soli alle 11 di sera, uscendo da Palazzo de Soissons, dove abitava Caterina de' Medici, di quanto ce ne voglia oggi partendo per Algeri. La vita di un uomo era un rischio continuo. Ormai la civiltà ha abolito il rischio e l'imprevisto. Se qualcosa di imprevisto riappare nelle idee, è facile bersaglio di mille frecciate. Se riappare nei fatti, non c'è viltà peggiore della nostra paura. Qualunque follia ci faccia commettere la paura è sempre scusata. Che tempo degenerato e noioso! Che cosa avrebbe detto Boniface della Mole, sollevando dalla tomba la sua testa mozzata, avesse visto nel 1793 17 dei suoi discendenti lasciarsi prendere come pecore per essere ghigliottinati 2 giorni dopo? La morte era sicura, ma sarebbe stato di cattivo gusto difendersi e uccidere almeno un giacobino o 2. Ah, nei tempi eroici della Francia, nel tempo di Boniface de la Mole, Julien sarebbe stato capo squadrone e mio fratello un giovane prete di ineccepibili costumi, saggio nello sguardo e ragionevole nei discorsi. Questa volta osava dire che amava. Scriveva per prima, espressione orribile, a un uomo che occupava uno degli ultimi gradini della società. Era una circostanza che garantiva, se fosse stata scoperta, un eterno disonore. Chi avrebbe osato prendere le sue difese fra le amiche di sua madre? Quale poteva essere la frase convenzionale da far ripetere a quelle signore per attenuare l'orribile disprezzo dei salotti? Già parlare era terribile, ma scrivere... «Ci sono delle cose che non si scrivono!» aveva esclamato Napoleone alla notizia della capitolazione di Bailen. Glielo aveva raccontato proprio Julien, come se avesse voluto istruirla in anticipo. Ma tutto questo non era ancora niente. L'angoscia di Mathilde aveva altre cause. Dimenticando l'effetto orribile che la cosa avrebbe prodotto in società, l'indelebile marchio di disprezzo per aver oltraggiato la sua casta, Mathilde scriveva a un uomo di ben altra natura rispetto ai Croisenois, ai Luz, ai Caylus. La profondità, l'ignoto del carattere di Julien avrebbero potuto spaventare anche chi avesse voluto stabilire con lui un normale rapporto amichevole. E lei stava per farne il suo amante, forse il suo padrone. Chissà quali sarebbero le sue pretese se potrà avermi in suo potere. Ebbene, come Medea dirò a me stessa, in mezzo a tanti pericoli mi resto io. Credeva che Julien non avesse alcuna venerazione per la nobiltà di sangue, e forse peggio ancora, che non provasse alcun amore per lei. In quegli ultimi momenti di dubbi atroci, ebbe pensieri di orgoglio femminile. Tutto deve essere singolare nel destino di una ragazza come me, esclamò Mathilde esasperata. L'orgoglio, che le avevano instillato fin dalla culla, lottava contro la virtù. Fu allora che la partenza di Julien fece precipitare ogni cosa. Quella sera, molto tardi, Julien ebbe l'idea maliziosa di far portare un baule pesantissimo in portineria. Chiamò per questo il domestico che faceva la corte alla cameriera di Mathilde. «Questa manovra può anche non riuscire», pensò, «ma se riesce, mi crederà partito». Si addormentò, assai soddisfatto di quello scherzo. Mathilde non chiuse occhio. La mattina dopo Julien uscì prestissimo, senza farsi vedere, ma fece ritorno prima delle 8. Era appena entrato in biblioteca quando la signorina de la Mole comparve sulla porta. Le consegnò la sua risposta. Pensava che fosse suo dovere parlarle. La situazione perlomeno era favorevole, ma lei non volle ascoltarlo e scomparve. Julien ne fu ben contento. Non sapeva cosa dirle. Se tutto ciò non è un gioco convenuto con il conte Norbert, è chiaro che sono i miei sguardi pieni di freddezza che hanno acceso il bizzarro amore che questa ragazza così nobile ha il coraggio di avere per me. Sarei davvero troppo sciocco se mi lasciassi trascinare a invaghirmi di questa bambola bionda. Fu una riflessione che lo rese più freddo e calcolatore di quanto non fosse mai stato. La lettera della signorina de la Mole aveva procurato alla vanità di Julien una soddisfazione così viva che, pur ridendo di ciò che gli capitava, aveva dimenticato di pensare seriamente all'opportunità della partenza. Era una fatalità del suo carattere l'essere estremamente sensibile ai propri errori. Quello che aveva commesso restando lo contrariava molto e non pensava quasi più all'incredibile vittoria che aveva preceduto quel piccolo smacco, quando verso le 9 comparve Matilde sulla soglia della biblioteca, gli gettò una lettera e scappò via.
«Sembra che questo stia diventando un romanzo epistolare», si disse raccogliendo la lettera. «Il nemico compie un movimento falso, e io farò intervenire la freddezza e la virtù».
Gli si chiedeva una risposta decisiva, con un'alterigia che aumentò la sua intima gioia. Julien si concesse il piacere di prendersi gioco per 2 pagine delle persone che avrebbero potuto burlarsi di lui, e verso la fine della risposta annunciò, continuando in quel gioco, che sarebbe partito l'indomani mattina. Terminata la lettera, pensò: «Il giardino mi darà modo di consegnarla», e ci andò. Guardava la finestra della camera di Matilde. Era al primo piano, di fianco all'appartamento della madre, ma essendoci un grande ammezzato, era un primo piano molto alto. Passeggiando per il viale dei Tigli con la lettera in mano, Julien non poteva essere visto da quella finestra, poiché la volta formata dai Tigli potati alla perfezione a quella distanza lo nascondeva. «Ma come?» pensò Julien irritato. «Un'altra imprudenza. Se stanno prendendomi in giro, farmi vedere con una lettera in mano è come fare il gioco del nemico». La camera di Norbert, infatti, era esattamente sopra quella di Matilde, e se Julien fosse uscito dal viale dei Tigli, il conte e i suoi amici avrebbero potuto seguirne tutti i movimenti. La signorina de la Mole apparve dietro i vetri. Julien le fece intravedere la lettera. Lei annuì. Il giovane risalì di corsa verso la sua camera e incontrò per caso sullo scalone la bella Matilde, che prese la lettera con perfetta disinvoltura e gli occhi ridenti. «Quanta passione c'era negli occhi di quella povera signora de Renal», pensò Julien, «quando anche dopo 6 mesi di rapporti intimi osava ricevere una mia lettera. Credo proprio che non mi abbia mai guardato con occhi ridenti». Così, scherzando, Julien non confessava a se stesso tutto il suo pensiero. La signora de Renal non aveva nessun marchese de Croisenois da sacrificargli. Il suo solo rivale era quell'ignobile viceprefetto Charcot, che si faceva chiamare de Maugiron, perché la discendenza dei de Maugiron si era estinta. Alle 5 Julien ricevette una 3ª lettera. Gli fu lanciata dalla porta della biblioteca. Poi Matilde fuggì di nuovo. «Che mania di scrivere!» pensò ridendo. «Quando sarebbe così comodo parlarsi? Il nemico vuole avere delle lettere mie, è chiaro. E molte». Non aveva fretta di aprire quella che aveva in mano. «Altre frasi eleganti», pensava. Ma poi impallidì leggendo. Erano solo 8 righe. «Ho bisogno di parlarvi. Devo parlarvi questa notte. Quando suonerà l'1, trovatevi in giardino. Prendete la scala del giardiniere accanto al pozzo. Appoggiatela alla mia finestra e salite da me. È una notte di luna. Non importa».
Piero Baldini ha letto Il rosso e il nero di Stendhal. Regia di Lorenzo Pavolini. Riduzione di Giovanni Piccioni. A cura di Fabiana Carobolante, con la collaborazione di Annalisa Gaudenzi. Il terzo anello @rai.it.